uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon martedì a The Soup of the Day, martedì dei David Donatello, quindi in attesa di questa cerimonia stasera, io e Angelo Acerbi qui presente, buongiorno.
E buongiorno a tutti e a te.
Vi facciamo compagnia senza parlare di David però.
No, anche perché ne avremo da dire più che sufficienza dopo,
anzi,
adesso.
Infatti, visto che noi siamo una radio di festival e meno una radio di premi, abbiamo deciso di aprire con una bella notizia che abbiamo saputo nel weekend a cui abbiamo voluto dedicare questa apertura di oggi, e cioè che Chiara Valenti Omero, già co-direttore artistico del Trieste Shorts International Film Festival, è stata rinominata, quindi riconfermata presidente dell'AFIC. L'AFIC è l'associazione dei festival cinematografici italiani, e innanzitutto complimenti a Chiara, che sentiremo poi nei prossimi giorni, ma intanto questo ci dà il là, mio caro Angelo, per aiutarvi a farvi strada un po' nei festival di cinema che in questi prossimi mesi e in questo avverranno finalmente e nuovamente in presenza.
Sì, che è una notizia fantastica per tutti quelli che lavorano, oltre che per il pubblico dei festival, per il pubblico del cinema in generale, per tutti quelli che lavorano nei festival, avere di nuovo la possibilità di creare un evento come deve essere fatto, senza alcuni vantaggi dell'online, ma tantissimi svantaggi organizzativi e anche di ambiente, no? di calore, di evento sociale, di comunità cinematografica, è una roba molto, molto interessante. Allora, li cito così velocemente.
Vai, citiamole un
ci
po'.
Sono, allora, intanto è appena finito il Trento Film Festival, sì, che era iniziato dal 30 aprile al 9 maggio, e poi sempre a maggio ci sarà il River Film Festival di Firenze, che farà dal 14 al 15 due giorni di proiezioni e incontri.
Un best of, diciamo.
Un best of, esatto, un best of. E poi cominciano i festival, proprio quelli, diciamo, veri da maggio in poi, quindi non autocelebrativi, ma festival. Comincia il Festival del Cinema di Spello in Umbria dall'11 al 20 giugno.
Dove forse andrò perché c'è un premio, ne approfitto per ricordarlo, ecco, che si chiama Meno di 30. È un premio che c'è da 2 anni e si dà ai migliori attori, diciamo così, emergenti, ma comunque che si sono distinti tra gli under 30 in TV e al cinema. Io quest'anno faccio parte della giuria, mi è piaciuto molto perché io sono una sedicenne inside, come sapete, quindi è stato facilissimo per me, perché erano spesso coming of age e c'erano
e
degli
tu
attori
ci sguazzi nel coming of age.
Sì, in più devo dire c'erano quasi tutti attori candidati che io conosco bene, che seguo e che sto monitorando, per cui mi ci sono trovata molto a mio agio insieme a Giulia Bianconi, Lucrezia Leombruni di Dire, e Gianluca Pisacane, Damiano Panattoni, Caterina Sabato, quindi tutti più giovani di me, alcuni, tranne la Bianconi che è coetanea. però diciamo mi sono divertita. Io e la Bianconi abbiamo fatto le 16 anni e quindi ecco questa piccola parentesi. Altra parentesi.
Beh, quindi poi ne parleremo tantissimo di questa cosa.
Cioè, proviamo, dai, sì, no? Dai, io spero di andarci, ma comunque ne parlerò perché mi piace come il festival, non lo conosco e sono curiosa, e intanto il premio c'è da poco, ma mi ci sento affine, quindi sì. Intanto c'è anche a giugno, ai primi di giugno, dal 4 al 14 torna il Biografin Festival, che ci sarà anche in parallelo online, quindi questo è una cosa in più.
Sì, infatti questa cosa della doppia natura, sì, ibrida, diciamo,
alcuni,
tanti festival, certi festival l'hanno comunque tenuta.
Voi?
E Noi e poi noi.
poi voi.
E infatti poi subito dopo Spello, più o meno in contemporanea Spello, dal 17 al 20 giugno ci sarà il 36esimo Lovers Film Festival qui a Torino, dove appunto sono coinvolto anch'io con Vladimir Luxur e la direzione artistica, e subito dopo, cioè sempre sono tutti agganciati,
sì,
no?
Esatto,
non c'è mai,
non c'è tregua, come un tempo,
esatto, che comincerà la mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro dal 19 al 26 giugno, e a ridosso il Far East Festival di Udine dal 24 giugno al 2 luglio. Quindi abbiamo di nuovo due festival storici italiani che riprendono la loro presenza fisica, che è mancata abbastanza, diciamo. Poi ci possiamo spostare al sud e sulle isole, dove ci sarà il Taormina Film Festival alla 67esima edizione dal 27 giugno al 3 luglio, con un nuovo
trittico
parterre, trittico di direttori che sono Francesco Alò, Alessandro De Luca e Federico Pontiggia. Mentre poi sull'altra isola, in Sardegna, dal 23 al 28 giugno ci sarà il Figari Film Festival di Olbia.
Poi c'è l'altra notizia, che ritorna l'Ischia Film Festival, che è il primo festival, diciamo, delle isole del Golfo di Napoli a tornare in presenza, quindi buona notizia anche per Napoli Mille Culura, la mia Napoli. E intanto a luglio, l'abbiamo nominato inizialmente, torna lo Shorts International Film Festival di Chiara Valenti Omero insieme a Maurizio Di Rienzo, la 22esima edizione, e noi lo seguiamo sempre, quindi lo attendiamo. Poi c'è il Filming Italy Sardegna Festival, Tiziana Rocca torna a posizionarsi a luglio, e anche lì seguiremo, come sapete siamo partner, per cui. E poi aspettiamo, Angelo, tante altre notizie di altri festival, perché diciamo con l'apertura, quello che ho notato, e credo anche tu, con l'apertura delle sale e con l'evoluzione di un po' come sta andando anche l'andamento pandemico, man mano i festival stanno capendo se possono fare la loro edizione in presenza, e poi annunciano le date, per cui ci sono notizie giorno dopo giorno della serie: ci siamo?
Sì,
ci siamo? Siamo in presenza? Riusciamo?
Sì,
due giorni, tre?
E oltretutto c'è anche questa cosa molto anomala in questo periodo per i festival che abbiamo nominato adesso, tra cui anche il mio, non sapendo ancora che cosa succederà a livello di orari, di chiusure, eccetera, si fa un lavoro un po' doppio, nel senso, io domani con i miei colleghi mi metterò lì a creare una griglia di proiezioni del caso A e la griglia di proiezioni del caso B. Quindi non, perché non si sa esattamente fino a metà maggio, 20 di maggio, se verrà levato il coprifuoco o meno. Quindi questo è un altro frisson che quelli che lavorano nei festival, che fanno la programmazione per i festival in questo periodo, devono subire, ma va benissimo, pur di riuscire a farlo va benissimo.
Vabbè, diciamo che la stessa cosa sta avvenendo anche per uscite sala, perché non facciamo in tempo a segnalarle una che ne arriva un'altra, perché ovviamente stanno decidendo tutti quanti all'ultimo pro e contro e disponibilità sale, per cui un continuo stay tuned anche su Fred, e noi cerchiamo di darvi le notizie man mano che ci arrivano, sia sul fronte uscite cinematografiche, sia sul fronte film festival in presenza. A fra poco.
Fred.
Abbiamo iniziato questa puntata parlando del nostro core business, i nostri amati festival di cinema, e seguiamo una scia emotiva per parlare di tutt'altro, ma che ci ha portato una forse diversa commozione rispetto al ritorno a frequentare i festival, che è quello del ritorno alla sala nei film epici, quelli di nuova generazione, e in particolare quelli Marvel, perché la Marvel ci ha piazzato con un bel video anche commovente tutto il suo programma di uscite tra digitali e sala dei film della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e lì si è pianto un botto.
No, in più questa notizia è di qualche giorno fa, ma io ho avuto bisogno di un po' di tempo per metabolizzare, perché
sì,
nonostante,
sono ben 11.
Nonostante la mia veneranda età, tutte queste notizie insieme mi hanno veramente agitato e eccitato allo stesso punto, perché sono comunque film, è il cinema di intrattenimento di questa epoca, cioè se negli anni 50 l'intrattenimento erano gli anni 40, erano i musical, adesso ci sono questi film che sono universalmente riconosciuti, apprezzati a prescindere dall'età e che ti creano un cortocircuito, almeno a me creano un cortocircuito tra la mia adolescenza e la mia età adulta che è pazzesco.
Ma ora, infatti,
mi rende agitatissimo.
Ne parlavamo fuori onda, in realtà abbiamo individuato due principi cardine per cui, ecco, per dirla in gergo, i film Marvel tirano un botto, e cioè che prima ancora di capire la metafora grandissima sull'attualità che c'è dietro ogni intelligente film prodotto da Kevin Feige e comunque scritto da Dio dai vari che si susseguono a, appunto, alla scrittura dei film Marvel, c'è un'epica di fondo, un caricarsi a pallettoni per immagini di arrivano i nostri, come dire, il bene che trionfa sul male, che carica a 3 anni, carica a 10, carica a 30, a 40, a 50, a 60 e pure a 80. Ecco, io ho usato una frase.
È un po' il senso del godimento del riscatto.
Sì,
no? Nel
bravissimo,
senso, tu,
esatto.
Anche perché anche uno trasporta sullo schermo tutte le fregature, le battaglie perse e quel trionfo assoluto dei buoni contro i cattivi è taumaturgico rispetto alla propria vita anche. Poi magari uno non se ne rende conto subito, ragionandoci, un adulto soprattutto ragionandoci ci arriva, però questo effetto immediato ce l'ha, come dicevi tu, in tutte le età. Poi uno se lo analizza e se lo metabolizza in modi diversi in base a quanti anni ha, però e poi dall'altro lato c'è anche l'eccitazione di sapere di andare a vedere dei prodotti cinematografici che avranno una qualità di intrattenimento visiva,
sì,
pazzesca, perché io Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nel multiverso della pazzia, io non vedo l'ora, perché
cioè
il concetto di multiverso della pazzia con Doctor Strange, sapendo cosa erano riusciti a fare,
sì,
visualmente con il Doctor Strange vecchio, non riesco a immaginarmi. E non vedo l'ora di immaginarmelo.
Poi
di tutto vederlo.
La possibilità di, per dire napoletana, stare in da capo del Dottor Strange e capire quello che lui ha visto e sapeva prima ancora di tutti, ecco, come ha preso le decisioni che ha preso alla luce di quel che sapeva e noi non sappiamo, che giro di parole, è meraviglioso. Quindi molti altri punti si connetteranno, ma passiamo a illustrarvi semi velocemente tutti questi 11 film, a partire da un film che già sapevamo uscire il 9 luglio, Black Widow, con sulla storia delle origini della vedova nera di Scarlett Johansson,
che però esce solo
su piattaforma col VIP access, quindi dobbiamo pagare un po' di più per vederlo, ecco. Però
quindi
forse
il 2021 ci si presenterà con Black Widow il 9 luglio,
sì,
Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli il 3 settembre, Eternals il 5 novembre e Spider-Man No Way Home il 17 dicembre. Ora io aprirei una parentesina su Eternals.
Esattamente, la parentesina è che, come forse abbiamo ricordato comunque si sa, a dirigere The Eternals Eternals è il premio Oscar, il nuovissimo appunto premio Oscar Chloe Zhao, e devo dire che da quel montaggio che la Marvel ci ha presentato proprio per annunciare questi 11 titoli, il tocco di Chloe si vede, proprio c'è una delicatezza, un modo di guardare alle immagini proprio suo, molto personale, che incredibilmente pare sposarsi bene con quest'epica totalmente lontana teoricamente sulla carta dal suo cinema.
Esatto, questa è la cosa che mi intriga di più, devo dire, capire come lei è riuscita a non svendere la sua poetica per immagini e renderla fruibile anche a un pubblico che magari la sua poetica per immagini non apprezza, non gli piace, no. Però se gliel'hanno fatto fare vuol dire che si sono fidati e hanno fatto gran bene a fidarsi.
E ci fidiamo anche noi. Passiamo a, diciamo, il 2022 per la Marvel inizia a marzo, appunto, col Doctor Strange The Multiverse of Madness, che tu hai citato e per cui parliamo ormai da giovani, hai molto hype.
Moltissimo.
E poi invece c'è maggio che ci facciamo con la prestanza fisica e la simpatia di Thor Love and Thunder. Già lì pure lì la, diciamo, suscita altri tipi di sentimenti.
No, sperando che rimangano sempre con quel tono, con quel modo di raccontare sempre misto tra l'epico e il comico, perché abbiamo visto che funziona tantissimo e che Chris Hemsworth è veramente in grado di reggere entrambi i modi nello stesso film, perché è credibile sia quando fa l'imbecille che fa ridere e quando fa invece l'ipereroe Thor. E poi dopo sempre, Madonna mia, guarda,
secondo me
già così perché l'8 luglio 2022 uscirà Black Panther Wakanda Forever, il seguito di Black Panther, seguito che è veramente un seguito anche emozionale non solo intellettuale, non solo di scrittura, perché nella nuova versione di Black Panther, quella che aveva come protagonista Chadwick Boseman, che sappiamo essere mancato l'anno scorso, non sarà sostituito, no? Ne abbiamo già parlato, è stata modificata, è stata scritta una sceneggiatura per poter mantenere il personaggio e la storia, lo storico e l'immagine e l'immaginario del personaggio di Black Panther in vita anche in questo film, pur non avendo nessuno che fisicamente lo e quindi sarà una celebrazione del passato, una celebrazione della grandezza di Black Panther, che inevitabilmente si traslerà sulla celebrazione della non presenza di un attore che era un grande attore. Quindi il se piagni e tu è un eufemismo, proprio ci butteremo per terra, non solo si piagni.
E ancora di sequel, diciamo, parliamo con The Marvels, che arriva a novembre, 11 novembre 2022, che appunto è il sequel del film Captain Marvel. Quindi torna Brie Larson e torna anche la Monica Rambeau che abbiamo visto in WandaVision, che era apparsa bambina in Captain Marvel. Quindi vediamo che evoluzione c'è, chi lo sa, chi lo immagina, ma ecco, vediamo che evoluzione farà questo personaggio che avevamo incominciato a amare molto coprotagonista quasi in WandaVision. E poi c'è ancora sequel, Ant-Man and the Wasp Quantumania, addirittura però a febbraio 2023, quindi speriamo che saremo liberi e belli in sala con i popcorn, patatine, a urlà e a fa casino, lo dico così perché quello.
No, infatti. E poi chiudiamo con gli ultimi due, che sono i Guardiani della Galassia,
appunto,
3, che anche questo è un altro
Licaciara, super hype, se no come fai?
Super iper hype. E poi si chiude questo elenco meraviglioso Marvelous con i Fantastic Four, i Fantastici 4,
un ennesimo tentativo, il terzo, vediamo se riesce,
il terzo che speriamo che ci piglino a farlo, perché tutti gli altri insomma, che chiuderà questa lista in una data che però ancora non si sa se sarà nel 2023 o se slitterà il 2024. Comunque, ragazzi miei, cari miei Marvel fans,
esatto,
abbiamo già da stancarsi. E pensa quanto si divertono questi qua della Marvel a creare questa cosa e a tenere le fila dei narrativi da un film all'altro, dei prequel, dei sequel. Deve essere una cosa che dà una goduria di soddisfazione infinita. Piacerebbe tanto essere, non farlo perché non sarei in grado, ma stare seduto una settimana nella stanza dove questi scrivono.
Pure io, altro che autori di Boris, là secondo me si sentono cose che voi umani, questi geni. Esatto.
Esatto.
E quindi con questo spero che vi abbiamo creato lo stesso hype che abbiamo creato ai cinefili festivalieri nell'apertura di The Supod Day di oggi, per cui viva i festival, viva i blockbuster, viva il ritorno al cinema, speriamo bene per tutti, popcorn, patatine, cinefilia.
Fred.
Ad Supod Day inizia anche per questa settimana l'appuntamento con la Generation D.O., la generazione appunto dell'agenzia di Danilo Razzi, a rappresentare, a essere il primo di questa settimana, di questa generazione di artisti emergenti. C'è Francesco Serpico, benvenuto su Fred.
Ciao, buongiorno, grazie.
Prima di raccontare un po' di te per chi ancora non ti conoscesse, visto che c'è chi ti venera già grazie al tuo esordio consacratissimo in L'amica geniale nel ruolo di Nino Sarratore, ho notato, stavo facendo un po' di ricerche su di te, Francesco, e notavo che addirittura c'era un articolo che diceva c'è mistero dietro i suoi natali, quindi la città tua proprio di dove sei nato e l'età. Quindi già c'è un mistero che ti porti con te, Francesco, alimentato o no?
Lo so. Ma lo sai perché questa cosa è nata? Perché un giorno hanno scritto hanno fatto un'intervista senza chiedermelo, cioè hanno scritto cose su di me. Io sono nato a Napoli, nato, cresciuto e pasciuto. Okay. A Napoli e è nata questa cosa perché un giorno trovo questa intervista, la trova mia madre in realtà, in cui dice che sono nato a Firenze, che sempre amato i miei nonni paterni, c'è stato questo rapporto simbiotico, poi sono andato a studiare a Milano,
proprio inventatissima,
ma inventatissima una pianta, cioè io sono impazzito, ho detto come è possibile, però vabbè, poi ho lasciato, cioè ho chiaramente detto di cancellare questa intervista fasulla, però quindi questo mistero forse si è creato da qui, però sono Neapolitan inside.
Allora, e da bravo napoletano, voglio dire, come da tradizione hai coltivato da sempre passione per il cinema, il teatro e studiato soprattutto sia recitazione e leggo qui anche performance sperimentale, per cui ecco c'è uno studio prima del trionfo con L'amica geniale.
Sì, assolutamente, in realtà l'esperienza al cinema è arrivata completamente inaspettata. Io ho cominciato a fare teatro che avevo 14 anni, ho cominciato al liceo più per vivere molto il contesto della mia scuola, per conoscere persone, insomma per viverla anche al di là della didattica canonica, e poi mi sono reso conto che era una terapia per me, quindi era fondamentale. Ho cominciato il teatro sperimentale con un regista che si chiama Vincenzo Saggese, che faceva questo tipo di spettacoli molto particolari, molto insomma di inventiva e di enorme creatività, cosa che poi ho ritrovato anche meno facilmente andando avanti. Poi ho cominciato con, diciamo, uscito dal liceo, ho fatto l'Accademia dei Posch, che si trova al centro storico, che tuttora cerco di frequentare quando non ho le riprese. E poi è capitata L'amica geniale mentre stavo cominciando a capire quale doveva essere il mio percorso universitario. Ho ricevuto la mia telefonata fatidica e quindi sono entrato in questo mondo.
È stato un bel battesimo anche internazionale, perché non dimentichiamo che L'amica geniale, oltre a essere un nostro successo, è tra i libri e quindi anche tra le serie più amate all'estero.
Sì, assolutamente, ha fatto, mi pare che è andata in 134 paesi, forse addirittura di più, e la cosa bella e poi divertente di questo che dice è che mi arrivano spesso su Instagram in privato messaggi veramente da qualsiasi parte del mondo, diciamo i complimenti per la serie, eccetera, eccetera, inviti, vieni a New York, vieni in Siria, vieni insomma un po' in vari posti, in Brasile, in Canada, e questa è una cosa divertente che poi ti permette di avere un contatto più diretto.
E quindi ti piacerebbe, mi sposto un po' dal percorso che stiamo facendo normale, ti piacerebbe fare qualcosa anche a livello internazionale, quindi continuare anche su questa ipotetica altra strada?
Magari sarebbe fantastico, anche già solo per poter viaggiare e poter conoscere culture e persone nuove, quindi sì, assolutamente.
Allora, sei stato definito come un giovane James Dean dal Fatto Quotidiano e uno... Te lo giuro, sto leggendo, quindi è capitato, è successo, è la tua bio ufficiale, quella della tua agenzia, quindi qualcuno l'ha scritto, il Fatto Quotidiano, quindi ti devi stare su questa definizione. E, poi anche tra gli attori protagonisti del Risorgimento campano, più che su James Dean, che fa sorridere, poi non so se sei d'accordo, ti piace questa... Però da napoletana mi interessava molto sapere cosa ne pensavi di questo fantomatico Risorgimento campano. Cioè, esiste questa new wave napoletana secondo te?
Sì, esiste, sicuramente c'è stata una ribalta negli ultimi anni, c'è stato un guardare con un occhio particolare a Napoli e al sud in generale. Diciamo che piano piano, se all'inizio forse si era visto a queste terre un po' in maniera anche abbastanza stereotipata e poco completa, non dico assolutamente non vera, ma poco completa, poi piano piano la cosa che mi ha interessato di più è che il discorso e il linguaggio si è allargato sempre di più, cercando di contenere poi la totalità e cercando con difficoltà di mantenere, diciamo, tutto quello che è la napoletanità, il meridione insieme nelle storie. Detto ciò, Napoli non è mai, si è sopita un po' come il Vesuvio, si è addormentata in alcune fasi, ma diciamo che l'estro e quell'occhio brillante non è mai scomparso, è sempre stato lì, e forse il fatto di aver covato poi ha dato anche la possibilità di far uscire e far emergere qualcosa di ancora più forte e interessante.
Assolutamente, come dicevamo anche nel fuori onda, è cambiata molto, si è evoluta tantissimo e dal punto di vista artistico sta facendo grandi cose. Arriviamo a una cosa che ti accomuna ai tuoi colleghi della Generation D.O., e cioè tutti quanti avete dovuto come dire, dichiarare qual è il vostro artista, uno dei vostri artisti di riferimento che più vi hanno ispirato e vi ispirano. Chi hai scelto?
Io ho scelto Carmelo Bene. In realtà, beh, era una domanda bella complicata, come chiedere qual è il tuo film preferito o il tuo cantante di riferimento. In realtà ho scelto lui per varie ragioni. Io non ho chiaramente l'età per aver insomma potuto vederlo a teatro, ho visto chiaramente i film, ho cercato di vedere tante interviste, c'è una pagina molto bella su Facebook che si chiama, mi pare, Centro Studi Fonè, che posta molto di Carmelo Bene, e me ne sono innamorato in realtà perché me ne ha parlato un mio caro amico che si chiama Adriano, che è un amico dell'estate, me l'ha fatto conoscere. E il motivo per cui, diciamo, l'ho scelto è perché, diciamo, che quello che sento più vicino come possiamo dire, diciamo, testamento sia intellettuale che soprattutto artistico, è questa elevazione che poi è stata anche spesso controversa su un certo carattere demoniaco di quest'artista, che poi è stato anche molto criticato proprio per questo, è stato tipo Socrate, un po', diciamo, additato come, diciamo, perverso nei confronti dei giovani, e ha questo spirito contraddittorio intrinseco che è proprio quello che mi interessa di più, e diciamo è la cosa che più mi fa sentire vicino a lui. È un discorso che faceva Federico Garcia Lorca in un libro molto bello che invito, insomma, chi ci ascolta a leggere, perché soprattutto dal punto di vista estetico secondo me è una pietra miliare, che si chiama Gioco e teoria del duende, in cui lui fondamentalmente analizza le forze che muovono l'artista e le divide in tre tipi: una forza dell'angelo, una forza della musa e poi la forza del duende, che sarebbe il demone. E lui dice che solo colui che è mosso da questa forza diciamo atavica e che viene dalla terra e dal fuoco riesce poi a rendere negli occhi degli altri e, diciamo, nell'emotività degli altri una bomba, diciamo, memorabile nella storia proprio dell'arte. E quindi, in riferimento a questo, io ho scelto Carmelo Bene perché mi sembra l'artista italiano, diciamo, più che si avvicina di più a questo modo di concepire l'arte, insomma, in questo modo.
Cosa cerchi di acquisire da questo suo modo?
Ci sono tante cose, devo dire la verità, nella realtà delle cose sono una persona molto molto diversa, molto più tra virgolette educata e iscritta nella mia società. Lui era un anarchico fondamentalmente, e questo è, diciamo, una cosa che a cui tendo, ma che, diciamo, raggiungo in difficoltà. È una persona arrogante che riesce però a fare della sua arroganza in qualche modo anche un, diciamo, una struttura, riesce a strutturarsi da questo tipo di atteggiamento un po' anche menefreghista. E poi un altro aspetto che mi interessa molto di lui è l'analisi del linguaggio. Lui era proprio invaso dal linguaggio nei suoi scritti, nel suo modo di recitare, anche di parlare normalmente nella vita. C'era proprio questa difficile distinzione tra l'uomo e l'artista, che, come poi ho detto in una parte del lancio, diciamo, di questa iniziativa, una delle cose più interessanti che ho visto di lui è proprio uno scontro che lui ha a Roma, mi pare all'Argentina, con Vittorio Gassman presente nel pubblico, tra il pubblico, e lì forse per un attimo si riesce a intravedere la discrepanza, no? tra l'artista e poi l'uomo, che è anche comunque riesce anche ad essere intimidito, tra virgolette, riesce a balbettare. Questa mi è sembrata una cosa interessante. Poi ripeto, il carattere felicemente contraddittorio che lo anima è una cosa che per me è di grosso impatto, secondo me, sul pubblico, sugli altri, quindi mi interessa molto.
Te l'ho incominciato a chiedere un po' prima, ma voglio approfondire. Quali erano i tuoi desideri d'artista, d'attore, prima di incominciare veramente, come dire, questo percorso, e quali sono i tuoi desideri adesso?
Allora, io in realtà non volevo fare l'attore quando ho cominciato, cioè era una cosa, ripeto, che era per me, era un gioco di cui avevo fortemente bisogno. Poi questo trasformarlo in un mestiere è venuto dopo, ha anche complicato un po' le cose, le ha rese chiaramente più interessanti, però le ha anche un po' complicate, perché quando fai una cosa senza alcun fine, sì, quello che esprimi è molto diverso da quando hai un obiettivo preciso. Quindi cerco sempre di tagliare la testa a questo drago del fine, dell'obiettivo, del arrivare da qualche parte. Detto ciò, da piccolo, e in realtà in parte questa cosa è rimasta anche ora, avrei sempre voluto far ridere, avrei sempre voluto fare qualcosa di comico, di demoniaco, cioè un qualcosa che viene proprio dalle viscere, che cacci quando, per esempio, cacci quella voce, quel tono di voce che normalmente non hai, ma che ti viene da dentro perché qualcuno ti ha fatto innervosire oppure qualcuno ti ha fatto gioire, e allora cacci quella parte di te che tieni normalmente un po' incatenata e che poi quando esce su un palco, quando esce incanalata all'interno di un contesto artistico, diventa magia. E non lo so, il mio attore di riferimento, anche uno degli altri attori, è stato sempre Jim Carrey, quindi mi sarebbe piaciuto quando ero piccolo creare un qualcosa di così, anche quasi psicotico, da rendere agli altri, un po' perciò dicevo le contraddizioni anche psicologiche che abbiamo, mi sarebbe piaciuto renderle. E non nego che in un modo o in un altro, che dovesse essere la recitazione o la scrittura, perché ogni tanto mi cimento anche a scrivere, spero che un giorno questa esigenza riesca ad emergere.
E io te lo auguro, e come ho detto anche ai tuoi colleghi, ma soprattutto per queste idee pazze che hai, mi piacciono, spero di incontrarti presto, magari quando avrai trovato la quadra di questa pazzia di pancia.
Sì. Dovrei trovare un regista più pazzo di me, fondamentalmente.
Ma siamo fiduciosi, dai, io voglio essere positiva, che magari anche questo periodo un po' di stand-by, di stasi da tutti i punti di vista, poi crei dei bisogni di sfogare, di andare oltre il tracciato, che forse possono venire incontro a molti pazzi, e lo dico in senso buono, come te. Grazie Francesco Serpico per essere stato con noi su Fred, e in bocca al lupo per tutto, e arrivederci, spero presto.
Grazie a voi, buona giornata a tutti, un bacio. Fred Film
Radio. Certo, va in conflitto con la serata di premiazione dei David, sicuro, il consiglio su cosa vedere in TV di Angela, però un'alternativa la dobbiamo pur dare, no?
La dobbiamo dare, la daremo. Va in conflitto anche perché non si tratta di un film italiano, ma si tratta di un film di un grandissimo autore, almeno di un autore che io amo particolarmente. E udite udite, sto parlando di Yorgos Lanthimos. Il film è uno di quelli che più hanno fatto discutere, cioè Il sacrificio del cervo sacro, che Rai Movie ci regala stasera alle 21:10. Allora, perché è di quelli sui quali si è discusso? Perché quando Lanthimos è sempre a casa sua con la tragedia greca, e questo lo sappiamo, del resto è greco e la sua cultura è quella, e quindi qualsiasi cosa ci racconti, gli echi di quello che gli scorre nelle vene inevitabilmente vengono fuori. Qui però il rimando è molto evidente, insomma. E la storia è quella di un chirurgo che ha una moglie e due figli, e a un certo punto però diventa bersaglio di un ragazzo che non si capisce se è stato da lui aiutato o non è stato aiutato. C'è una storia di famiglia che non è molto chiara. Comunque, quello che è importante è che questo ragazzo comincia a coltivare una sorta di conflitto con questo medico, che è interpretato da Colin Farrell, e a prendere di mira anche la sua famiglia la cui moglie è Nicole Kidman. Ora, all'interno di tutto questo, a un certo punto ovviamente la tragedia prende corpo perché il medico si troverà di fronte a dover fare una scelta, cioè a dover sacrificare uno dei due figli per poter salvare la vita a tutti. Ecco, è chiaro che siamo all'interno veramente di una vera tragedia greca, sì. E che chiama a sé ovviamente tutto quello che è il carico di responsabilità del capofamiglia, dei suoi rapporti con gli altri componenti della famiglia, la società. Oltretutto questo è un medico, quindi anche quelli che sono che è il suo ruolo, quelli che sono le come dire, quello che lui deve seguire in quanto medico, e tutto questo è raccontato in maniera molto fredda, molto calcolata, sempre distante, tipico dell'Lanthimos, quello più legato appunto alla cultura greca, laddove l'Lanthimos della Favorita invece è decisamente più scoppiettante e anche a livello di regia molto più barocco. Qua la tragedia è raccontata in maniera asettica, ma non per questo poi non si finisce a palpitare e a ritrovarci immersi profondamente, perché poi quelli che sono le problematiche familiari a livello archetipico ritornano ovviamente in qualsiasi famiglia. Qua si guarda in maniera molto evidente ad Agamennone e al sacrificio che deve fare della figlia Efigenia, e insomma naturalmente rivisitato ai giorni nostri. Gli attori sono straordinari, e ricordo che il giovane ragazzo è interpretato da Barry Keoghan, che è un attore giovane inglese che io trovo straordinario. E il film ha avuto un premio a Cannes, è stato apprezzato da tutti, e insomma, freddezza spietata, chi deve prepararsi, insomma, si prepari a vedere un film che è spiazzante e che insomma non lascia assolutamente impassibili, è impossibile, tutto più si può rifiutarlo, ma è un film veramente bello.
Va bene, io ti seguo. Questo mi è stato un po' più ostico, devo dire, di altri, di Lanthimos, però è un regista che va rivisto, apprezzato, vissuto, quindi approvo questa controproposta rispetto alla cerimonia di David.
Fred Film Radio.
Lo so, siete tristi, ma devo dirvelo. Questa puntata che avete passato in compagnia di noi tre, con questa incursione di Angela televisiva, si chiude qui. The Supodo Day, quindi vi dà appuntamento a domani. Ma prima, come da tradizione, due notizie. La prima è che un film che avevamo molto amato, devo dire, due edizioni fa della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, cioè Baby Teeth, film australiano, finalmente esce solo al cinema con relativo hashtag, distribuito da Movies Inspired il 13 maggio. Quindi il 13 maggio, oltre alla donna promettente, si aggiunge anche Baby Teeth, quindi ve lo straconsigliamo. C'è anche un'intervista di Fred su YouTube e il canale inglese, per cui se siete curiosi recuperate, no Angelo? Quindi noi abbiamo sempre tutto dalla mostra. Quindi.
E devo dire una cosa, fare un plauso.
Plausi.
Inspired, perché io ho visto il trailer del film al cinema la scorsa settimana e hanno fatto un doppiaggio pazzesco.
Ah, vedi, questa è una notizia bellissima.
No, ma proprio giù, nel senso, hanno azzeccato tutte le voci, hanno azzeccato tutti i toni. Io mi ricordavo i personaggi perché è un film che ci era piaciuto molto, ci era rimasto molto in testa, e sono tutti tutto molto giusto. Devo dire, consiglio vivamente anche per questo, anche da questo punto di vista, visto che non uscirà in versione originale, ma uscirà solamente in versione doppiata, è un doppiaggio fatto con ad arte. Che non capita, purtroppo.
E sappiamo che costa farlo,
esatto.
Costano investimenti, e quindi brava Movies Inspired. E poi è il nostro dovere, non ne abbiamo parlato tutta la puntata perché appunto l'aspettiamo e quindi poi commenteremo, ma vi ricordiamo che subito dopo di noi proprio potete sintonizzarvi su Rai 1 in diretta TV dal Quirinale, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà appunto i candidati ai premi David Donatello, e questa sera sempre su Rai 1 in diretta dalle 21:25 ci sarà appunto la premiazione della 66ª edizione dei premi David Donatello. Noi poi provvederemo a commentare con voi. E che dire, c'è una notizia degli ultimi giorni che non avevamo dato a proposito di stasera, e cioè che Laurona Pausini dagli Oscar direttamente ospite d'onore David Donatello. Quindi riscatto di Laura, e quindi passa da l'anteprima mondiale, la sua apparizione mondiale agli Oscar, a quella nazionale ai nostri David. Quindi staremo a vedere e poi commenteremo. E intanto appunto per i commenti ci diamo appuntamento a domani con me, Angelo Acerbi e Angela Prudenzi, per una nuova puntata di The Supodo Day, sempre sul canale italiano ed Entertainment di Fred alle ore 10 circa. Poi ci trovate in replica, poi ci trovate sui podcast, come dico ci trovate sempre, quindi a maggior ragione se volete sentire il nostro commento un po' gossip tra delusioni ed entusiasmi per i David di Donatello, ci sentiamo domani su Fred. Ciao Angelo, ciao a tutti.
Ciao Chiara, ciao a tutti.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I am Beconfi, Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.